data particolare, 15 gennaio, come dicevamo, e il 15 gennaio di quasi un secolo fa, del 1919, moriva, perlomeno veniva così in un certo senso rapita e successivamente assassinata una importantissima figura di rivoluzionaria. Parliamo di Rosa Luxemburg, figura importantissima per appunto il movimento operaio internazionale, che ha pagato con la vita la sua adesione totale alla causa appunto del proletariato. E lo ricordiamo cercando così di avvicinarci anche a quelle che sono le sue più importanti intuizioni, e la rivoluzionaria polacca ne ha avute tante, probabilmente non ha potuto nemmeno, come dire, riuscire a metterle a frutto per quanto avrebbe potuto, visto che è morta giovanissima all'età di appena 48 anni. Altre figure altrettanto importanti quantomeno hanno avuto la possibilità, no, di ritornare successivamente sui loro scritti, sui loro scritti giovanili iniziali, possibilità che la Rosa non ha avuto. E bisogna dire che lo facciamo con molto piacere, questo redazionale, per ricordare Rosa Luxemburg, anche perché è una figura sostanzialmente, si può dire, anche rimossa. Peraltro i suoi scritti, le traduzioni dei suoi scritti non hanno avuto molta fortuna. Epistolari molto importanti non sono mai stati tradotti nemmeno in tedesco, e quindi insomma effettivamente non c'è stato un impegno nel trasmettere in maniera completa la memoria della teoria, del vissuto di questa compagna. Dunque insomma è proprio come dire pane per i nostri denti, no? Per una radio che ha comunque intenzione certamente di recuperare e rendere così trasmettibile invece la memoria delle importanti figure che hanno contraddistinto insomma la storia e il patrimonio complessivo del movimento operaio. Noi qui siamo in tre, c'è un altro compagno della redazione, abbiamo il compagno Virginio che è venuto a trovarci e sarà con noi, e insieme commenteremo insomma alcuni passaggi, in alcuni casi leggeremo addirittura insomma alcuni passaggi, proprio per testimoniare l'importanza del pensiero di Rosa Luxemburg. Manderei un piccolo stacco musicale e poi ritorniamo, partendo proprio dalla morte di Rosa. Rieccoci tornati in onda e cedo la parola insomma a Giorgio. Vai Giorgio.
Beh, visto che è l'anniversario dell'assassinio, insomma diciamolo chiaramente, di Rosa Luxemburg, forse è giusto proprio brevissimamente darne una cronaca, insomma, no? Che è anche una cronaca degli avvenimenti di quei giorni, oltre che di quel tempo, soprattutto di quei giorni, perché proprio in quei giorni erano venute a maturare determinate condizioni, poi magari ne parleremo, che potevano essere interpretate come favorevoli a una insurrezione. Parliamo della Germania, parliamo di Berlino, e la frazione spartachista che si era formata anche e soprattutto per volontà e opera di Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht, insomma, aveva insieme al comitato rivoluzionario, si era costituito un comitato rivoluzionario, aveva lanciato praticamente la parola d'ordine dell'insurrezione, e questo accadeva il 6 gennaio del 1919. Però già nella serata, dopo questo comunicato insomma che invitava operai e proletari alla sollevazione, già in serata insomma dentro il comitato rivoluzionario si erano manifestate delle spaccature, per cui leggendo brevemente la cronaca di quegli avvenimenti, risulta che la manifestazione convocata per le 11 del 6 gennaio da Obleute, che era un'organizzazione dagli indipendenti berlinesi e dai comunisti nell'ordine, riuscì la maggiore, raccogliendo secondo le fonti spartachiste 200.000 dimostranti, in piccola parte armati. Da una parte le trattative del governo con gli insorti e i mediatori indipendenti Breschel, Dittmann, Kautsky, Oscar, Kohn e Ziet erano tirate a bella posta per le lunghe. Dall'altra gli insorti, occupate le sedi del Vorwärts, che per la cronaca vuol dire avanti, era il giornale del movimento, cioè il giornale più noto in Germania del movimento operaio, e significa avanti, come il nostro socialista avanti, insomma. Occupate le sedi del Vorwärts e di giornali borghesi e alcuni edifici pubblici, non sapevano più che fare, mentre le truppe nella capitale si dichiaravano neutrali. Gustav Noske era intanto incaricato dal governo delle operazioni di difesa, compito che accettò con la famosa dichiarazione da lui stesso riportata. Sia pure, qualcuno deve essere il cane sanguinario, non mi sottraggo alle responsabilità. All'una di notte dell'11 gennaio venne arrestato Ledebur e contemporaneamente Ernst Meyer, poi Levi. Noske entra in Berlino con oltre 2.000 uomini senza incontrare resistenza. Il Vorwärts assediato capitola, alcuni parlamentari e prigionieri vengono trucidati, assassini e violenze da parte delle truppe bianche si ripetono alla presa di Poilzesprand Presidium il giorno 12. Eichhorn si tenne alcuni giorni nascosto e fuggì poi in auto nel Braunschweig. Naturalmente le forze combattenti rivoluzionarie furono assai inferiori in numero ai dimostranti, anche per lo scoraggiamento generato dalla pessima direzione politica. Forse poco più di un migliaio. I morti spartachisti furono complessivamente 146. L'Avanti italiano del 23 gennaio 1919 riportava, a firma Genosse, che è uno pseudonimo, notizie dell'arresto di parecchi russi e 7 italiani tra i rivoluzionari. Persino Kautsky fu provvisoriamente fermato per i suoi vecchi rapporti con la Luxemburg. Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht si erano nascosti presso la famiglia di un commerciante o medico dell'USP. Certi, Markusson in Mannheimer Strasse 44, nel sobborgo di Wilmersdorf. Qui furono arrestati la sera del 15 gennaio, verso le 9, da una squadra della Burgerwehr locale e portati all'hotel Eden, dove aveva sede il comando della Gardenschützen Cavalry Division. Scusate nel mio tedesco pessimo. Abiteilung Lutzewitz e durante il trasporto a Moabit assassinati. La Luxemburg colpita da runghe fu poi finita dall'Oberlautenant Vogel. Il cadavere della Luxemburg fu gettato nel Landwehrkanal e lì venne ritrovato il 31 maggio e fu sepolto il 13 giugno nel cimitero di Friedrichsfelde, dove erano già stati sepolti il 25 gennaio Karl Liebknecht con altri 31 operai vittime dell'insurrezione e dove già riposava Wilhelm Liebknecht, vecchio compagno precedente a loro, e quindi qui il Vorwärts il 13 gennaio aveva pubblicato una poesia di Arthur Ziegler che tra l'altro diceva: molte centinaia di morti in fila, proletari, Karl, Rosa, Radek e compagnia, nessuno c'è, tutti proletari. E sull'Avanti del 23 gennaio, l'Avanti italiano, apparve una corrispondenza del 22 gennaio di Genosse, che era Gustavo Sacerdote, in cui si diceva tra l'altro: il ministro della polizia Ernst ha confermato stamane che il governo stesso ha provocato lo scoppio dell'insurrezione. E poi più avanti, insomma, si danno le altre notizie. Comunque fu veramente un brutale assassinio, insomma, è il caso di dirlo.
E da questa puntuale ricostruzione viene fuori che finalmente per tanti compagni che ascoltano questa radio il nome di Rosa Luxemburg viene riferito a una situazione precisa e specifica, mentre in molti casi, per esempio soprattutto per i più giovani, il riferimento a Rosa si è limitato probabilmente alla, diciamo, a urlare lo slogan che generalmente si grida alla fine dell'internazionale, quando poi i compagni dicono viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong, e poi aggiungono Rosa, Rosa, Rosa Luxemburg. Ecco, Rosa Luxemburg era questa compagna straordinaria, sicuramente la più grande dirigente rivoluzionaria che il movimento operaio abbia avuto nel secolo scorso. E per ricordarla, però, non solamente in termini di cronaca, come appunto è stato fatto precedentemente, ma attraverso invece la poesia, che in qualche modo riesce a essere molto più precisa e puntuale utilizzando anche pochissime parole, c'è una poesia molto breve ma estremamente, secondo me, veramente efficace per far capire l'importanza della figura di Rosa, ed è l'epitaffio per Rosa Luxemburg scritto dal grande Bertolt Brecht. Qui giace sepolta Rosa Luxemburg, un'ebrea polacca che combatté in difesa dei lavoratori tedeschi, uccisa dagli oppressori tedeschi. Oppressi, seppellite la vostra discordia. E questo ricordo fatto da Brecht ci dà la possibilità di capire che i riferimenti che ci sono alla figura di Rosa, cioè Rosa è una donna, è polacca ed è ebrea, però di queste sue, diciamo, particolarità, lei non ha mai fatto, diciamo, non si è mai impegnata per sostenere una battaglia femminista, né una battaglia nazionalista, né una battaglia filo ebraica, assolutamente. Perché questo? Perché per Rosa la contraddizione principale e fondamentale è quella fra capitale e lavoro, e le altre contraddizioni possono essere superate solo con la rivoluzione proletaria. E quindi ecco perché il suo atteggiamento rispetto a queste questioni, diciamo, che lei considerava sicuramente importanti ma secondarie rispetto alla contraddizione principale. Ma noi dobbiamo ricordarla a partire dall'anniversario della morte, perché appunto Rosa è stata assassinata, ma ricordiamoci da chi poi? Dai militari, sì, sicuramente, ma da un governo che era un governo di ex compagni, cioè un governo socialdemocratico, non dimentichiamolo. E chiaramente la sua morte ha significato, diciamo così, la sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Eppure, malgrado il fatto che lei sia una sconfitta, di fatto, resta importantissima la sua lezione per tutti noi, soprattutto per tre aspetti che riguardano proprio il suo essere concreto, il suo essere rivoluzionaria, coerente, intransigente, intelligente. E nel caso specifico partiamo dalla sua coerenza. In Rosa non c'è nessuna contrapposizione fra la militante rivoluzionaria e il suo impegno quotidiano, cioè la disponibilità e la compassione verso ogni creatura sofferente, un amore grande verso ogni forma di vita, sempre e comunque. Senza capire e condividere la sofferenza degli altri non è possibile un vero impegno rivoluzionario, e questa è una prima lezione che dovremmo tenere molto ben presente. Essere rivoluzionari ha significato anche nella storia del movimento operaio, in molti casi, assumere atteggiamenti di estrema durezza, che però appunto in rari casi si sono accompagnati anche a una interesse e compassione, no? Allora abbiamo avuto uomini e donne di ferro che hanno lottato e sono morti per la rivoluzione, ma il loro amore per l'umanità in molti casi non ha coinciso con un amore concreto per le persone così come sono, cioè per i proletari, che sono uomini e donne in carne e ossa, con limiti, e di questo bisogna tener conto, e Rosa ne ha sempre tenuto conto. E quindi bisogna avere compassione degli uomini e delle donne per quello che sono, per poter veramente lottare contro l'oppressione e lo sfruttamento della classe operaia. E quindi la prima lezione: non si può separare la vita privata dall'impegno politico. Una volta si diceva il privato, il personale è politico, negli anni 70, questo lo dico per i compagni più diciamo, anziani. Poi c'è il discorso della sua intransigenza. Lei è sempre stata contro ogni compromesso che tende a indebolire la capacità della lotta della classe operaia, di lotta della classe operaia, contro tutti quelli che svendono i principi, cioè la teoria marxista soprattutto, e che si sono di fatto arresi al dominio del capitale, portano la classe operaia alla sconfitta. Quindi la sua polemica all'interno del più forte partito socialdemocratico, che era il Partito Socialdemocratico Tedesco, è stata durissima soprattutto contro l'ala, diciamo, riformista. E ancora la sua straordinaria intelligenza, perché ecco, questo va sottolineato, anche quando sbaglia, perché evidentemente tutti sbagliano, anche i grandi, Rosa è geniale e piena di freschezza, cioè stimolante e acuta nei suoi errori, quanto altri sono pesanti e confusi anche se affermano il vero. E Lenin, che pure polemizza duramente con Rosa, riconosce, cito testualmente, capita all'aquila di scendere giù in basso fra le galline, ma mai le galline potrebbero salire così in alto come le aquile, e Rosa è certamente un'aquila. Quindi quando Lenin la critica, è il rivoluzionario vittorioso, quello che ha portato il partito bolscevico alla conquista del Palazzo d'Inverno e alla vittoria della rivoluzione d'ottobre. A distanza di tanti anni è considerato quello che quella rivoluzione vittoriosa è stata, purtroppo. Quella rivoluzione è stata purtroppo vergognosamente tradita e svenduta. È importante ritornare sulla posizione espressa da Rosa in merito ad alcune questioni cruciali, che è quello che vedremo di seguito.
Sì, è assolutamente importante, credo, no? Magari se vogliamo scegliere come criterio anche quello dell'andamento cronologico, insomma, ma ovviamente poi chiaro, siamo liberi anche di interromperci, no? Per rendere più fluida anche questo racconto che stiamo cercando di fare a più voci. Importante, dicevo, anche collocare, no? L'esperienza politica di Rosa Luxemburg all'interno del contesto nel quale ha vissuto, per spiegare anche l'origine delle prime durissime polemiche che ha dovuto con coraggio, insomma, portare avanti. E qual è il contesto? Il contesto, lo si diceva prima, è quello di della Germania guglielmina, all'interno della quale c'è appunto il partito socialista più importante d'Europa, quello che può contare su milioni di iscritti e che è oltretutto legato a probabilmente i sindacati più potenti, sindacati e partito che sono riusciti negli anni a migliorare di molto oggettivamente la condizione sociale ed economica anche della classe operaia. Tutto sommato però esprimono un enorme adattamento all'interno dello Stato borghese tedesco, un adattamento che in un certo senso a un certo punto diventa anche, come dire, teoria, no? Il primo scontro vero che ha la Luxemburg è contro le tendenze riformiste, opportunistiche, che lei definisce revisioniste. Ce l'ha evidentemente con Bernstein, che rappresenta per l'appunto questo revisionismo che fa breccia all'interno della socialdemocrazia tedesca. Qual è lo slogan di Bernstein? È quello: il movimento è tutto, il fine è nulla. Cosa vuole dire? Vuole dire sostanzialmente che si può arrivare a raggiungere il socialismo senza chissà quale rottura, diciamo, rivoluzionaria. Perché? Perché c'è uno sviluppo, questa è una concezione molto meccanicistica, positivista potremmo dire, no? C'è questo sviluppo delle forze produttive che man mano renderà comunque progressivamente sempre migliore la condizione degli operai, al punto tale che il socialismo nascerà da sé senza bisogno di chissà, e a quel punto diventa quasi inutile anche, no, rivolgersi alle masse, fare propaganda e tutto il resto. Bene, in questa polemica Rosa Luxemburg interviene e è, diciamo, quella che in un certo senso proprio si fa carico di questa importante polemica a difesa della teoria marxista. Ovviamente Rosa si rende benissimo conto anche delle cosiddette magnifiche sorti e progressive del capitalismo, il fatto che il capitalismo può anche, diciamo, essendo rivoluzionario, questo lo diceva anche Marx, no? Portare a un benessere sociale, a un miglioramento delle condizioni economiche. Allo stesso tempo però si approfondiscono, dice Rosa Luxemburg, le contraddizioni di classe, così come gli operai, insomma, nella loro lotta, anche se economica, possono aspirare a raggiungere, aspirare alla coscienza politica che li porrà in grado di soppiantare questo sistema di sfruttamento. E da questo punto di vista diciamo che difende in maniera assolutamente giusta, insomma, alcuni principi capisaldi della teoria marxista. Ragione questa per cui si può, visto che generalmente Rosa Luxemburg è portata come esempio estremo di soggettivismo e di spontaneismo, c'è da dire che la difesa di una teoria come quella marxista stabilisce il principio che invece Rosa Luxemburg evidentemente è interessata affinché si mantenga questo principio di direzione, no? Anche delle masse stesse. Quindi probabilmente spontaneista sì, come dire, no, spontaneista no, no. Ma sì. Per la spontaneità delle masse probabilmente sì, che è un discorso un po' diverso.
Certo. Io farei un passetto indietro per spiegare magari a chi è giovane soprattutto e ci ascolta, che all'epoca non c'erano ancora i partiti comunisti. Siamo in un periodo in cui l'eredità di Marx e di Engels, insomma, risiedeva nei partiti socialdemocratici. Si chiamavano tutti i partiti socialdemocratici, anche quello russo si chiamava Partito Socialdemocratico Operaio Russo, insomma, no? Per cui la socialdemocrazia in quel contesto storico, quella socialdemocrazia di fine 800, primi del 900, fino alla prima guerra mondiale, poi lì si rompe tutto, non è come la socialdemocrazia che abbiamo conosciuto negli anni dopo la seconda guerra mondiale, è un'altra cosa, insomma. Lì siamo nel pieno del movimento socialista e operaio internazionale, dove l'espressione organizzata si chiama appunto socialdemocrazia, e lì ci sono anche i grandi massimi teorici, insomma, i maggiori dirigenti, insomma, del movimento internazionale, no? C'è Kautsky, c'è anche lo stesso Lenin, tutti quanti, insomma. Ci vorrebbe parecchie, non dico ore, ma sicuramente dovessimo fare l'elenco, parecchio tempo ci porterebbe via. E ci sta anche la Rosa Luxemburg, che pur di militare, pur di tanto, aveva in testa quello che voi dicevate prima, insomma, la Germania come cuore della contraddizione capitalistica, come momento determinante che nel 1897 si sposa, fa un matrimonio finto con un tedesco pur di avere la cittadinanza tedesca, perché lei della Polonia si era, insomma, un po' rotta le scatole, non ne veniva fuori niente di particolare, e voleva andare a militare nelle file della socialdemocrazia tedesca.
Ma anche, insomma, proprio, no? Sì, sì, ma ecco, proprio la scelta del partito socialdemocratico tedesco come il partito più forte, nel quale quindi era importante essere presenti, proprio per poter dare un'indicazione, diciamo, nel senso appunto di riuscire a fare finalmente la rivoluzione, che invece appunto le posizioni bernsteiniane in qualche modo allontanano dall'orizzonte, cioè non è più un obiettivo, non dico praticabile, ma non viene neanche preso in considerazione, perché la possibilità di migliorare il capitalismo è tale per cui in effetti il famoso discorso delle riforme, cioè eliminare gli aspetti più duri e più inaccettabili del capitalismo e far ottenere una serie di risultati positivi, che sicuramente avvengono e ci sono, ma questi risultati sono il frutto, questa è la cosa fondamentale, di lotte molto dure, e questo è il primo elemento. Quindi non è un regalo che il capitale fa al proletariato, ma l'altro discorso fondamentale è che non solo appunto sono frutto di lotte, ma queste conquiste non sono mai definitive, cioè, nel senso, ed è questo, ci richiama in qualche modo anche a una situazione che è la situazione attuale, nella quale noi per esempio sentiamo i cosiddetti nostri riformisti, no? Parlare del fatto, cioè in continuazione, del fatto che poi è possibile un miglioramento della situazione sostanzialmente, senza assolutamente pensare a niente di rivoluzionario, senza che i rapporti di produzione siano rovesciati, cambiati, eccetera eccetera, perché appunto ci sono una serie di aggiustamenti e di fatto ci sono dei risultati positivi, ma questi risultati, lo vediamo oggi, sono clamorosamente messi in discussione quando il capitale non accetta più di muoversi secondo una certa linea. Cioè, quando c'è una crisi, il capitale scarica questa crisi in prima, cioè evidentemente proprio in prima battuta e con la maggiore forza possibile, proprio sul proletariato, cioè sulla classe operaia. Per cui una serie di conquiste vengono rimesse in discussione. Basta pensare a voglio dire, lo statuto dei lavoratori, per esempio, che è stato frutto di lotte, eccetera, eccetera, e che oggi, in discorso di piena precarizzazione, è completamente, totalmente messo non solo in discussione, ma proprio messo da parte in maniera radicale.
Allora ti interrompo un attimo perché c'è una compagna al telefono. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, allora, ciao a tutti. Insomma, mi sembrava, scusate, non posso urlare più di tanto perché sono in ufficio. Allora, mi sembrava importante, insomma, far sentire anche una voce femminile, diciamo così, visto che stiamo trattando appunto di un personaggio, di una donna che per, insomma, il suo spessore sia di vita che di anche contributo all'analisi marxista, insomma, è sicuramente un pilastro. E io intanto non voglio entrare assolutamente nel dibattito perché non ne ho gli strumenti, insomma, nelle considerazioni politiche non più di tanto, però insomma volevo rilevare, io oggi ho comprato un manifesto, cioè ho trovato un manifesto e non ho trovato dentro, forse non l'ho visto, ma forse era anche piccolo, nessun riferimento a quello che è, se non sbaglio, il 90° anniversario dell'assassinio.
Quindi, 95.
Insomma, 95°, sì. Quindi insomma forse questo panorama oggi così valeva la pena, come sta facendo la radio, di ricordarlo. E l'ho sentita citata, stranamente, mi ha molto colpito, in un grosso network che ascolto la mattina perché ti dà un po' di notizie la mattina presto, che è Radio Capital, che in un, diciamo così, in un piccolo intervento giornaliero che viene fatto da un giornalista, paragonava la situazione francese a quella dei crediti di guerra del 14 in Germania e in Francia anche, no? E citando proprio Rosa Luxemburg, e però non mi sembra che abbia fatto accenno all'anniversario, comunque sempre meglio di niente. Allora, poi rispetto a questo, e qui spero che le compagne mi smentiscano, io ieri ho sentito parte del martedì femminista e nemmeno lì l'ho sentito, però ripeto, può darsi che sia una mancanza da parte mia, sono varie ore e sicuramente insomma non sarà così. E per quanto riguarda infine proprio, diciamo, il fatto di Rosa Luxemburg come donna, a me lascia, non è facile reperire le sue opere, come lo sapete, insomma, fra l'altro sono anche abbastanza corpose, però la questione della sua posizione sulla cosiddetta emancipazione, come si chiamava allora, della donna, insomma, questo mi lascia un po' perplessa, perché sottolineava un compagno proprio l'aspetto del personale politico, no? E quindi, messa almeno come è stata detta in trasmissione, cioè questo suo individuare la contraddizione principale, possiamo anche parlare in questi termini se vogliamo, non c'è problema, nel sistema capitalistico di sfruttamento, e quindi rimandare le altre questioni a dopo, messa così, insomma, a me mi fa abbastanza venire l'orticaria, no? Perché credo che invece proprio, ma questo da tanto tempo nel movimento si discute, è proprio quel voler considerare, diciamo, tutte le contraddizioni su uno stesso livello, da questo punto di vista che bisogna mettersi il cervello in sintonia col fatto che queste cose invece dobbiamo considerarle da subito, pensiamo al carcere per dirne una, no, eccetera, e quindi immaginarle in una società diversa e cercare di praticarle per quello che è possibile. Allora, sicuramente il patriarcato, il maschilismo, eccetera, derivano da rapporti di produzione, rapporti economici. Questo non significa che non si debba ragionarci e cercare di cambiare le cose, come del resto poi le compagne femministe fanno da tantissimo tempo. Un'ultima cosa e chiudo, c'è quella citazione di Lenin, no? Quella gallina, che a me da ragazzina piaceva tantissimo, però ho cominciato a ragionarci, in effetti a me questo accostare la figura di una donna, sia pure per, diciamo, glottarla, la gallina, insomma, mi urta un pochino. Tutto qui, spero di avere dato un contributo.
Hai fatto assolutamente bene, certamente. Perfetto. Aggiungo un piccolo particolare che, insomma, così di contorno certamente a quello che hai detto, ma credo comunque anche esso importante, insomma, insieme a un'altra figura che si è battuta invece in maniera proprio, no, così esemplare per la lotta di liberazione delle donne, cioè Clara Zetkin, certo, nel 1910 furono le rivoluzionarie, insieme ad altre, a cercare di porre ad indire, no, la giornata dell'8 marzo, quindi lo dobbiamo anche a loro se,
sì,
se c'è
perché
questa...
poi insomma lo sappiamo e l'abbiamo anche noi, io con una certa età insomma mi ricordo questi discorsi sulla contraddizione principale, rimandare tutto, quindi ancora di più poi queste donne che insomma con tutte le difficoltà sia di essere comuniste, marxiste, sia di essere poi donne, questo va comunque detto, insomma nei resoconti dell'arresto di Rosa prima del suo assassinio, insomma ovviamente viene chiamata puttana rossa, ci mancherebbe insomma, no, che glielo risparmiassero. Queste sono cose importanti da ridire sempre.
Grazie, va ciao bene. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, riprendiamo questo redazionale su Rosa Luxemburg e stavamo prima dell'ultima telefonata, insomma, della compagna che ha giustamente puntualizzato alcuni aspetti che magari non riusciremo a trattare, insomma, durante la trasmissione tutti insieme, perché sono veramente tanti. Comunque si parlava di uno degli aspetti fondamentali di Rosa Luxemburg, questa polemica all'interno della socialdemocrazia tedesca e non solo, con i riformisti o i revisionisti, con Bernstein in particolare. Inizialmente lei non è che sia stata sulle stesse posizioni di Kautsky, diciamo che non ci aveva litigato all'inizio, dopodiché alla fine ci litiga anche brutalmente con Kautsky e con che a sua volta prima aveva litigato con Bernstein e poi si ritrovano insieme, no? Al momento appunto della guerra, dei famosi crediti di guerra. E a proposito di questo, però, due brevissimi passi proprio del suo scritto, uno degli scritti più noti, che si chiama Riforme sociali o rivoluzione, col punto interrogativo, in cui per esempio parla, per argomentare la sua critica ai riformisti e ai revisionisti, parla del sindacato e delle cooperative, che viceversa erano tenute entrambi in grande considerazione da Bernstein e dagli altri. Dice a un certo punto, parlando dell'Inghilterra e quindi dell'attualità di quel tempo: l'Inghilterra oggi ci offre già l'immagine iniziale del secondo stadio del movimento sindacale. Esso si riduce sempre più per forza di cose alla semplice difesa di quanto è già stato conseguito, e anche questo compito si fa facendo ogni ora più arduo. Al suddescritto andamento delle cose non può far riscontro che l'intensificazione della lotta di classe politica e socialista, e in un altro punto descrive proprio come fatica di Sisifo quella fatta dai sindacati, cioè dice chiaramente, insomma, dell'inconcludenza di questa struttura. Perché in definitiva lo Stato odierno, dice a un certo punto rispondendo proprio a Bernstein, non è una società nel senso della classe lavoratrice in marcia, bensì portaparola della società capitalista, cioè stato classista. Perciò anche le riforme sociali da esso realizzate non sono una manifestazione di controllo sociale, cioè del controllo della libera società lavoratrice sopra il proprio processo di lavoro, bensì un controllo dell'organizzazione di casse del capitale sopra il processo di produzione del capitale. E quindi, insomma, con questo, no, spiega, io leggo dei brani, sono anche tronchi, insomma, non si può nell'economia della trasmissione leggere di più, però in un altro punto dove si intitola proprio sempre di questo suo scritto Riforme sociali o rivoluzione, che si intitola Sindacati, cooperative e democrazia politica, pensate che titolo di grande attualità ancora oggi, no? A un certo punto dice: per quel che riguarda le cooperative e in primo luogo quelle di produzione, esse rappresentano in mezzo all'economia capitalistica, per loro intima natura, un qualcosa di affatto ibrido, una produzione socializzata su piccola scala in condizioni capitalistiche di scambio. Nell'economia capitalistica, tuttavia, lo scambio detta legge sulla produzione e, in considerazione del sistema di concorrenza, condiziona l'esistenza dell'impresa a uno sfruttamento senza riguardi, vale a dire al completo assoggettamento del processo di produzione agli interessi del capitale. Praticamente questo si esprime nella necessità di intensificare il più possibile il lavoro, di abbreviarlo o allungarlo a seconda della congiuntura di mercato, di attirare o respingere e mettere sul lastrico la forza lavoro a seconda delle esigenze del mercato. Ne scaturisce la contraddittoria necessità per il lavoratore delle cooperative di produzione di autoreggersi con tutto l'assolutismo indispensabile, di dover esercitare nei propri riguardi il ruolo dell'imprenditore capitalistico. Di fronte a questa contraddizione, la cooperativa di produzione va a ramengo, in quanto o si involve a impresa capitalistica o, nel caso che prevalgono gli interessi del lavoratore, si scioglie. Questa è la realtà, e anche Bernstein costata ma fraintende, perché seguendo la signora Potte Webb vede la causa del tramonto delle cooperative di produzione inglesi nella insufficiente disciplina. Ciò che qui superficialmente e con leggerezza viene definita disciplina altro non è che il naturale regime assoluto del capitale che i lavoratori non sono evidentemente in grado di esercitare nei propri personali confronti. Insomma, mi sembra anche qui, per tutti coloro che lavorano nelle cooperative oggi, e ne sentiamo tanti di compagni e compagne che, insomma, no, è una delle forme di lavoro più impiegate, insomma, eccetera. Beh, insomma, sì, si diventa padroni di se stessi quando va bene, ma soprattutto ci si sfrutta a fondo, proprio perché ti inducono a questo, e la cooperativa nella società capitalistica è sicuramente quello che dice Rosa Luxemburg.
La contraddizione di classe va superata, appunto, non utilizzando o pensando di utilizzare uno strumento come quello della cooperativa, perché la cooperativa è invece un tentativo però destinato inevitabilmente al fallimento, proprio perché vuole tenere assieme cose che sono conflittuali fra di loro, e il conflitto è quello che attraversa la società capitalistica, cioè fra capitale e lavoro. O si è da una parte o si è dall'altra, stare in mezzo non è possibile, e questo Rosa lo dice con estrema chiarezza. Ma quello che Rosa poi dice, e che, voglio dire, nella sua polemica porta avanti con estrema chiarezza, il titolo per esempio è Riforme sociali o rivoluzione, non riforme sociali e rivoluzione. Perché? Perché il tentativo socialdemocratico è quello di dire: la rivoluzione non è necessaria, perché le riforme ci daranno tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, cioè di cui praticamente la classe operaia avrebbe bisogno, no? E quindi un miglioramento sostanziale delle condizioni di vita, ma il problema del potere chiaramente non viene assolutamente minimamente sfiorato. C'è il discorso della democrazia, il discorso della democrazia, che però anche questo è messo in discussione quando, storicamente abbiamo esempi, voglio dire, numerosi, e drammatici nella storia anche degli ultimi anni, la democrazia è considerata un lusso in alcuni casi, cioè non ci possiamo permettere di essere democratici se le condizioni economico-sociali non ce lo permettono, per cui la borghesia fa marcia indietro e mostra il suo volto autoritario e repressivo senza farsi venire nessun dubbio e nessuna incertezza. Quindi questo anche i compagni devono saperlo con chiarezza, anche se in molti casi l'hanno sperimentato, no? Alla faccia della parola democrazia, poi in sostanza in molti casi è l'aspetto repressivo che emerge e si impone. Allora, la cosa che mi sembrava importante, visto che poi tutto ruota attorno al discorso della, diciamo, che cos'è la classe operaia, no? Alla quale Rosa fa riferimento. Lei dice con chiarezza chi siamo noi. Noi siamo più di un numero, noi siamo i milioni di coloro del cui lavoro vive la società. La classe apprende direttamente dall'esperienza della vita quotidiana la necessità della rivoluzione per cambiare il proprio destino e quello dell'intera umanità. Per far crescere la propria coscienza di classe, le masse hanno bisogno di un'educazione generale, non di formule prefabbricate, o voglio dire, che significa che il discorso della formazione per un partito come il Partito Socialdemocratico, o come un partito che si pensava dovesse in qualche modo fare gli interessi della classe operaia, era quello di muoversi soprattutto, e lei da questo punto di vista è stata straordinaria. Ecco l'altro aspetto di Rosa. Rosa è stata un'insegnante meravigliosa, cioè ha fatto capire a migliaia di proletari la teoria marxista, cioè li ha dotati di uno strumento di analisi per intervenire nella realtà e modificarla. E quindi questo è un altro aspetto, questo del discorso della formazione, che per esempio in qualche modo potrebbe richiamare, no, il discorso dell'importanza dell'educazione per le masse, eccetera, eccetera, del nostro Gramsci, per esempio, per certi aspetti, no? Ma detto appunto, le caratteristiche della classe sono queste. La coscienza che prende attraverso la formazione, una formazione politica adeguata a far crescere appunto questa coscienza fino a spingere le masse a fare la rivoluzione. Ma è chiaro che il discorso non è un discorso puramente teorico, e Rosa lo dice con estrema precisione, è la lotta che determina, cioè è soltanto durante la lotta che il proletariato prende coscienza degli obiettivi della lotta stessa. Sembra una contraddizione, ma invece è proprio la sostanza vera, no? della lotta rivoluzionaria. E chiaramente a questo punto non può non essere fatto, perché viene diciamo abbastanza naturale, il riferimento allo sciopero di massa, cioè che è la sorgente viva della rivoluzione e nello stesso tempo il suo motore più potente. Esso non è solo lo strumento, come dice Rosa, per rafforzare l'effetto della lotta proletaria, ma il modo stesso di manifestarsi della lotta proletaria nel corso della rivoluzione. È chiaro che dentro questa cosa, l'importanza straordinaria dello sciopero, c'è anche una valutazione che Rosa fa rispetto al fatto che quando l'operaio prende coscienza della propria forza, sa anche che questa forza, che si esprime per il capitale, no, a favore del capitale, nello sfruttamento per il capitale, può essere rovesciato invece a favore del proletariato nel momento in cui l'operaio si rifiuta di lavorare, cioè, e quindi blocca la produzione. E lo sciopero è un atto quindi straordinario, economico e politico insieme, e Rosa tende sempre a collegare questi due aspetti, no? Per cui serve veramente come elemento fondamentale di crescita della coscienza, manifestazione della lotta effettiva e tentativo in qualche modo, perché poi i tentativi sono tanti, ma bisogna ritornarci in continuazione, perché la lotta è durissima e niente è dato per scontato. Comunque è uno strumento che Rosa considera fondamentale.
È importante, diciamo, proprio questo passaggio che è stato appena enunciato. È importante proprio perché, insomma, quella riflessione, diciamo, di Rosa Luxemburg del 1906, per l'appunto sciopero di massa, partiti politici e sindacati, peraltro avviene all'indomani di un fatto di portata eccezionale, e cioè la rivoluzione russa del 1905. E è praticamente questo scritto anche importante, perché a partire da esso inizia questa polemica, no, con Lenin, a proposito proprio dello strumento dell'organizzazione. È importante anche per l'oggi, perché decisamente, insomma, ci sono alcune questioni che possono essere anche con agilità essere attualizzate. Questa è certamente una di quelle. Ovviamente, a distanza di tanti anni, se ne sono passati 95 dalla morte di Rosa Luxemburg, io credo non c'è tanto da scontrarsi su cos'è meglio, il partito oppure lo strumento dello sciopero generale, che nelle mani delle classi sfruttate può divenire dirompente. Ma più che altro questo suo intervento ci porta a dire ben altro, e cioè il fatto che non è a tavolino che possono essere decise né le rivoluzioni né gli strumenti e gli istituti a partire dai quali far nascere e all'interno dei quali gli sfruttati possono esercitare il potere, no? Non si può predeterminare né una rivoluzione, ma tantomeno neanche la forma organizzativa che può prendere. E lì la profonda, diciamo così, intuizione di Rosa a proposito proprio del rapporto tra coscienza e organizzazione, e anche rispetto al fatto che già da tempo, a partire dal 1903, da quello scritto Il che fare, no? Dal punto di vista del rapporto appunto tra coscienza e organizzazione, Lenin aveva invece in un modo o nell'altro mutuato proprio da Kautsky, no? Questa necessità dell'avanguardia esterna, rispetto alla quale ovviamente c'era invece grande ritrosia da parte di Rosa Luxemburg, per la quale era molto meglio andare incontro a dei fallimenti all'interno della lotta di classi operaia, piuttosto che avere a disposizione capi infallibili di partito.
E su questo aggiungerei, oltre quello che dicevi, cioè questa critica dialettica, che è giusto sottolinearlo, la Luxemburg e penso anche Lenin nei suoi confronti, ma conosco molto meno il pensiero di Lenin nei confronti della Luxemburg di quanto viceversa. Pur criticando Lenin e i bolscevichi, la Luxemburg non solo non li ha mai sconfessati, come non ha sconfessato gli spartachisti fino al punto di morirci insieme, insomma, nonostante all'ultimo avesse anche cercato di evitare questa proclamazione dell'insurrezione a Berlino, ma quindi con una grande capacità dialettica che oggi dovrebbe essere ripresa, perché insomma oggi si ha quasi paura di fare delle critiche, insomma, di farci reciprocamente delle critiche nell'assemblea, nei momenti di discussione tra compagni e compagni, perché sembra non politicamente corretto, insomma. Viceversa, se non da comunisti ma almeno da materialisti, questo andrebbe ripreso, e gli esempi ci vengono proprio da questi personaggi, insomma, che pur dicendosi delle cose serie, senza mai insultarsi, o a volte anche insultandosi, però insomma la difesa dell'insieme del movimento, l'appartenenza a questo movimento non veniva mai in discussione, insomma. E di fronte alla borghesia, di fronte ai traditori, di fronte a chiunque, eccetera, insomma, non solo facevano quadrato, ma si immedesimavano completamente. Così fa la Luxemburg con i bolscevichi. Ma certo, chiusa questa piccola parentesi, volevo dire che rispetto che il nodo della la faccenda dell'organizzazione, e quindi della polemica con Lenin sul ruolo del partito, che tipo di partito, eccetera eccetera, si lega anche proprio dopo il 1905 con il discorso delle forme di lotta, e quindi dello sciopero di massa, come anche estrinsecazione di quella che era un'analisi della composizione di classe totalmente diversa nella Luxemburg rispetto a Lenin, perché la Luxemburg dice, oppone quasi, non proprio così, ma dice: io parlo di sciopero di massa, che è cosa diversa dallo sciopero generale. Lo sciopero generale è uno sciopero quasi sempre di categoria o di più categorie, per motivi economici, che raramente diventa o difficilmente diventa uno sciopero politico vero. Dice quindi: io vedo, proprio a partire da quello che è successo in Russia, che qui le masse non sono solo le masse organizzate e organizzabili degli operai di fabbrica, di quella che già all'epoca era quella figura ben inquadrata, ma c'era una serie di figure sociali che comunque insofferenti della situazione, insomma parole attualissime rispetto all'oggi, se vediamo quello che ci succede intorno, che quindi è anche difficile contattarli e organizzarli. Questi dobbiamo dargli gli strumenti e i momenti dove tutto ciò possa trovare un ambito di ricomposizione. E lei lo vedeva questo nello sciopero di massa, che diceva è su questo sciopero di massa che cresce anche quella coscienza, certo, e si ricompone quella fetta di società che dai processi di accumulazione del capitale viene in qualche modo sputata fuori e sospinta via, non è immersa nella produzione di fabbrica di merci vera e propria, ma fa lavori saltuari, compresi i contadini, evidentemente, che all'epoca erano ancora una grossa forza e che però nella visione del partito leninista non c'entravano quasi per niente. E quindi, insomma, ecco, c'è anche questo aspetto, no, di grande attualità, cioè di rivolgersi proprio attraverso queste forme di lotte, attraverso un'organizzazione diversa nella sua concezione e sviluppo, a una composizione sociale che era estremamente avanzata e moderna, insomma, nella sua intuizione.
Certo. Sono tutti gli sfruttati e non solo gli operai di fabbrica. Questa è la cosa fondamentale e oggi il discorso proprio è chiarissimo da questo punto di vista. Sfruttate sono masse sterminate di persone, gli operai di fabbrica sono una relativa minoranza rispetto a questa enorme massa di persone in sofferenza, perché appunto tenute ai margini, no? E quindi voglio dire sfruttate pesantemente dal capitale. Ma io recupererei il discorso sul fatto in precedenza per dire appunto la contrapposizione, perché un elemento fino a questo momento è stato tirato in ballo del discorso del partito, ma l'altro elemento fondamentale che era presente sia nella situazione russa che nella situazione tedesca è nella situazione russa l'esistenza di organismi di base, organizzazioni di massa che in qualche modo appunto nel caso dei Soviet in Russia o dei consigli in Germania comunque rappresentavano dei momenti di reali di democrazia diretta, cioè a questo punto appunto gli operai, ma non solo gli operai, sono in grado di esprimere la propria posizione, quindi non solo di discutere quali sono gli obiettivi ma anche di decidere rispetto a quali obiettivi e quale tipo di lotta è necessario fare per conseguirli. Quindi l'elemento fondamentale diventa quello della democrazia di base, diciamo, quello che noi diremo appunto la democrazia di base. Il partito, allora, a questo punto che cos'è per Rosa? Per Rosa è il partito non è un fatto che può essere assolutamente eliminato, perché lei entrerebbe in conflitto con se stessa, in contraddizione. Lei ha scelto di entrare in un partito. In questo partito lavora, in questo partito si è spesa per formare quadri e dare indicazioni, eccetera. Ha preso posizioni teoriche molto chiare per orientare il tutto, eccetera. È chiaro che a questo punto il partito per lei è necessario, ma il partito non può mai sostituirsi. Mai sostituirsi, sottolineato tre volte, a quelle che sono le decisioni che la base operaia e comunque dei lavoratori prende, no? Perché altrimenti le cose vanno purtroppo vanno malissimo, cioè nel senso che lo sbocco sarà decisamente negativo. E infatti per lei il partito è l'io collettivo della classe operaia, no? Cioè viene rifiutato il centralismo che subordina tutte le istanze alla direzione politica. E lei ci aveva questo esempio, no, del partito bolscevico, in qualche modo, col quale polemizza e polemizza anche duramente. Perché? Perché lei, che era sempre, appunto, aveva sempre tenuto presente il discorso dell'unità fondamentale, no, come punto di riferimento, non rompere, ma cercare di unire il più possibile. È chiaro che ha insistito anche forse oltre, in certe occasioni, oltre il possibile, però era una sua esigenza di fondo. Ma di fatto lei, la cosa importante, forse queste citazioni, insomma, gli errori commessi da un movimento operaio veramente rivoluzionario sono infinitamente più fecondi e preziosi dell'infallibilità del miglior comitato centrale. Questo secondo me riassume perfettamente quella che è la posizione di Rosa rispetto a quello che poi purtroppo in sostanza è stata anche la realtà di un partito come il Partito Bolscevico, che ha avuto grandi meriti nella fase sicuramente insurrezionale di presa del potere, ma che poi appunto si è appunto con lo stalinismo eccetera eccetera è diventato strumento, diciamo, di oppressione eccetera. E ancora l'ultima cosa: anche all'interno del partito di classe del proletariato ogni movimento decisivo e importante deve provenire non dall'iniziativa di un pugno di dirigenti, ma dalla determinazione della convinzione di massa dei membri del partito.
Meglio aver torto tra le masse che aver ragione nel partito. Questa certo. È una degli certo. altri aforismi passati certo. divenuti celebri di Rosa. E ci tengo peraltro anche a sottolineare un altro aspetto, perché molto spesso, per l'appunto, facendo riferimento a questa spontaneità di massa che in un modo o nell'altro ha caratterizzato il pensiero di Rosa Luxemburg, quasi sempre questa viene contrapposta in maniera liquidatoria al rifiuto dell'organizzazione. Ecco, è importante, sembra quasi banale dirlo, ma ricordare che Rosa Luxemburg ha sempre fatto parte di organizzazioni politiche. Prima si ricordava, ne ha fondati diversi. A 16 anni per l'appunto ha lasciato Varsavia, è andata in Svizzera per poi prendere la cittadinanza tedesca, perché aver desiderosa di iscriversi proprio all'SPD e successivamente forse, ecco, l'unico, uno dei limiti probabilmente da un punto di vista così libertario che gli si può annotare è proprio il fatto che, al contrario di quanto fanno i bolscevichi che rompono già nel 1912, addirittura gli olandesi, i tribunisti, vari Pannekoek, Gorter, rompono ancora prima nel 1907 con i socialdemocratici, lei rimane nella socialdemocrazia fino al 14. Dopodiché continua, diciamo, a così fondare organizzazioni politiche con appunto lo Spartacus Band, certo. la Lega di Spartaco e poi la fondazione del Partito Comunista certo. Tedesco. Quindi, ecco, tutto si può dire per Rosa Luxemburg tranne che rifiutasse, insomma, l'organizzazione in quanto tale, questo è bene certo. precisarlo.
Certo.
Prendiamo la linea in diretta, sono le 12:24, dunque beh, non capita sempre, insomma, da queste frequenze di andare a confrontarsi con questioni di così elevato spessore. D'altronde noi ci siamo proprio così catapultati all'interno di quelli che erano le polemiche, i dibattiti che si scatenarono all'interno del Movimento Operaio Internazionale, per così approfittare pretestuosamente di questo anniversario, cioè il 15 gennaio, per ricordare questa importante figura di rivoluzionaria, anche però perché non fa mai male di tanto in tanto, insomma, rioccuparsi di quelle vicende, anche perché non è detto che in un futuro, chissà quanto prossimo, non occorra anche ripartire un po' da lì, perché sono, diciamo, questioni così centrali, così dirimenti, così importanti, che certamente non le possiamo considerare ormai prive di significato per i tempi anche attuali. E man mano che ci avviciniamo, man mano che andiamo avanti e raccontiamo quello che era il pensiero di Rosa Luxemburg, anzi ci rendiamo conto quanto sono diversi gli aspetti che possono essere attualizzati. Rosa Luxemburg era anche una scienziata nella maniera più assoluta, che si dedicò allo studio dell'economia capitalistica. Non sempre ciò gli viene riconosciuto. Il suo scritto principale in questo senso, quello del 1913, cioè L'accumulazione del capitale, spesso è stato inviso, è stato attaccato, anche perché lo si è considerato un compendio
da tutti, proprio
esattamente un compendio di uno dei libri del Capitale di Marx e nient'altro. In realtà una serie di questioni anche lì sono, credo, ben intuite. Io cedo subito la parola a Virginio, perché prima, quando ne parlavamo tra di noi, credo che possa riassumere in maniera davvero veloce e agile la parte più importante di questo pensiero. Mi limito però a dire soltanto un'ultima cosa, a diciamo suffragare quanto anche il pensiero economico della Luxemburg fosse comunque scientificamente fondato, insistendo sulla crisi di realizzo, sulla crisi di domanda, certo, del capitalismo, in un modo o nell'altro, così costituirà questo un terreno fertile anche per gli studi economici successivi. Keynes si rifarà, tra le, certo, altre cose, sì, sì, anche a questo studio della Luxemburg, sì, tu, proprio perché mette, certo, al centro la questione della crisi di domanda,
certo,
all'interno del capitale.
La crisi di domanda principale viene fuori con la crisi che verrà 10 anni dopo la morte di Rosa, che è poi la crisi considerata la più importante che il capitalismo abbia attraversato, la crisi del 29, sicuramente, no? In cui ci sono elementi di questo tipo. Ma l'interesse di Rosa sul discorso appunto economico dal punto di vista marxista è essenzialmente centrato su un fatto, cioè Rosa deve in qualche modo dare una risposta anche teoricamente fondata, oltre che politicamente fondata, come l'ha data, voglio dire, no, negli altri scritti, eccetera, sul discorso proprio della possibilità che il capitalismo, no, attraverso crisi successive, alla fine arrivi a un punto tale, a un punto di non ritorno in qualche modo, cioè la crisi ultima o finale. Però questo discorso in qualche modo fa, insomma, sicuramente fa capire che il capitalismo è un sistema che procede appunto di volta in volta in maniera contraddittoria, ma è in grado come dire, è la fenice che risorge dalle sue ceneri di volta in volta, no? Cioè sembra, la crisi del 29 per esempio, sembrava proprio che fosse l'ultima possibilità, dopodiché sarebbe crollato inevitabilmente, invece no, c'è la possibilità del rilancio. Questo però in qualche modo non è un elemento che possa essere considerata, cioè questa capacità comunque di uscire fuori dalla crisi possa essere considerata diciamo acquisita una volta per tutte. Rosa invece sottolinea un aspetto, cioè l'elemento fondamentale è che esiste una debolezza interna che porta poi appunto a crisi continue, successive, eccetera eccetera, e c'è una malattia mortale che però non porta alla morte, cioè alla distruzione del capitalismo. Perché questa avvenga è assolutamente necessario che alla condizione oggettiva della debolezza e della crisi si accompagni una diciamo proprio quello che è l'elemento poi fondamentale, cioè che la classe operaia, il proletariato, attraverso la lotta di classe, attraverso il partito che la guida e gli strumenti di democrazia diretta, è in grado di attaccare e di sconfiggere in maniera definitiva il capitale stesso. E in qualche modo Rosa, nell'accumulazione del capitale, come se cercasse di dare una risposta diciamo concreta e puntuale a quella affermazione che Marx fa, che il limite principale del capitale è il capitale stesso. Se è vero questo, allora ne dovrebbero derivare una serie di conseguenze. È chiaro che poi a questo punto noi, che siamo in una situazione nella quale c'è questo discorso della il capitalismo che ormai è onnipervasivo, no? Cioè tutto è subordinato al capitale, ogni cosa è mercificata, quindi non più solo il lavoro manuale ma anche il lavoro intellettuale oggi, non solo più il lavoro ma anche la vita concreta delle persone al di fuori del cosiddetto tempo libero, non c'è più nessun tempo che sia libero dalla oppressione capitalistica perché entra in un quadro complessivo, quindi praticamente nulla si sottrae a questo. Ma quando, ecco, in qualche modo, ma quando il capitalismo si è mangiato tutto il mondo, non avrà null'altro da mangiare, cioè nel senso che diventerà una, capito? Cioè, in qualche modo si creerà una situazione che non ha più la possibilità di uno. Ora è una semplificazione, questa è probabilmente anche una forzatura, però dietro certo tipo di analisi c'è forse anche un ragionamento di questo tipo. E la cosa importantissima, per esempio, è che Rosa, facendo la sua analisi economica, per esempio sottolinea l'aspetto che poi verrà dopo la sua morte con tutta evidenza, non solo il discorso della crisi di domanda, e quindi a 10 anni di distanza dalla sua morte avrà in qualche modo, no, una conferma che alcune intuizioni erano giuste da un certo punto di vista, no? La crisi del 29, ma per esempio il problema delle colonie, no? Del colonialismo, della necessità dello sbocco e della necessità di arrivare anche alla guerra per riuscire ad avere il controllo delle colonie, eccetera eccetera, quindi il sistema dei prestiti internazionali, quindi il sistema del protezionismo economico, l'espansione del potere dei trust in tutti i modi, eccetera eccetera, la preponderanza del capitale finanziario, e siamo al punto attuale, no? Questo del discorso della crisi, che è una crisi del capitale, ma del capitale finanziario, che poi ha esercitato, no, un suo enorme peso nella cosa, eccetera eccetera. E poi l'ultimo aspetto che ci dà forse la possibilità di affrontare anche specificamente il problema, un problema fondamentale, che è quello della guerra, che è il problema delle spese militari, che Rosa non dice solamente appunto le spese militari, la cosa, dice una delle possibilità di realizzare plus valore, quindi profitto, è l'enorme sviluppo delle spese per appunto l'esercito, per la guerra, sostanzialmente per preparare la guerra. Questo è quanto, e da questo punto di vista anche ha avuto assolutamente ragione, perché è un altro elemento che abbiamo di fronte, no? Abbiamo
delle cose paradossali. Sì, il settore bellico proprio come campo di investimento è quello che, insomma, più volte magari nell'attualità di oggi si ha a che fare, insomma, ne abbiamo parlato, quindi estrazione di plus valore, soldi dalla fabbricazione delle armi stesse, sia che ci sia la guerra sia che non ci sia, insomma. Ma diciamo, qui arriviamo, mi sembra, no, Luciano, a parlare di imperialismo, insomma, no? Siamo, no, a connotarlo, poi quella grande parola che viene fuori, lei la tira fuori, insomma, che scrive queste cose intorno al 13, mi sembra. Lenin lo scrive nel 16, per esempio, no? Imperialismo fase suprema, c'è uno dei libri più famosi e così via. Però qui è giusto dire, perché sennò facciamo solo anche noi la santificazione dei compagni e delle compagne, insomma, vediamo pure quali sono i punti di debolezza, no? Nella dialettica di quel tempo, dove venivano fuori anche con la destra, perché poi, insomma, diciamolo chiaramente, i Kautsky, i Bernstein erano rinnegati, tutto quello che volete. Lenin lo chiama rinnegato, ma non è che erano degli imbecilli,
no.
Ecco, erano
quindi, un teorico di primo ordine,
appunto, no? Quindi le analisi fatte, eccetera eccetera, che ci piacciono o no, fanno sempre parte di questo grandissimo bagaglio di conoscenze, no? Di riflessioni che si sono accumulate nel tempo. Quindi, entrando in polemica e con la destra, e quindi con Bernstein e gli altri, e con Lenin sul discorso, appunto, l'imperialismo, eccetera, dov'è che, insomma, sinteticamente, tanto per dare così un segnale, un senso a chi ci ascolta, che lei vede in questo che tu prima descrivevi, Virginio, no? Questa, quando il capitale ha messo tutti, la sussunzione è totale, insomma, stanno tutti al suo servizio, non ha più niente da mangiare, quasi mangia se stesso, certo, per vivere, no? Di, certo, qui il limite stesso, no? E lei, per quasi per finalizzarlo, evidentemente, dice: siamo l'imperialismo, lo identifica questo con la fase dell'imperialismo, e dice: è l'ultima fase del capitalismo. Mentre invece, e quindi non può esserci altro se non la rivoluzione proletaria, insomma, dopo, no? Quindi la fine del capitalismo e la sconfitta e presumibilmente la rivoluzione proletaria. Mentre invece Lenin poi 3 anni dopo dirà: non è l'ultima fase, è la suprema, è quella più alta. quella di una parabola ascendente è il culmine di questa parabola, poi dovrebbe scendere, insomma, ecco. Oggi siamo forse a valutare la discesa o meno di questo ragione di questa fase dell'imperialismo, e se ancora è quell'imperialismo là. Tu prima citavi il settore bellico, ecco, una caratteristica che lei gli dà e lo chiama proprio, lo chiama militarismo. Ecco, una delle caratteristiche dell'imperialismo che Lenin, per esempio, non sottolinea come lei, è proprio il militarismo, che non è solo la voglia di ammazzare, fare le guerre, eccetera, è anche proprio di vivere sulla impresa bellica, certo. Insomma.
Se costruisci il militarismo... queste armi alla fine dovranno sparare, questo è un po' il discorso.
Certo.
Ma cioè, la guerra bisogna prepararla e poi farla, perché in effetti questo non c'è una
qualche... Però io vi rubo un minuto proprio, perché siccome abbiamo citato la polemica con Lenin di un certo tipo e quella con la destra, non dico per rivalutare Bernstein e compagni, ma per dire appunto, quando Rosa Luxemburg critica la destra e dice secondo Bernstein un crollo generale del capitalismo si fa con lo sviluppo di questo ognora più inverosimile, mentre invece lei dice proprio perché è la fase ultima, sarà la crisi ultima del capitale, la crisi generale che lo ucciderà, lo metterà insomma in condizioni di non resistere. Beh, su questo vi leggo proprio 5 righe di Bernstein per dire che in queste polemiche poi a volte magari è anche la foga personale, cioè la necessità di dare, di ostacolare diciamo l'avversario di quel momento, in questo caso Bernstein, la destra, diciamolo pure, non ti fa capire lì per lì, ma a maggior ragione poi dopo col senno di poi lo possiamo capire solo noi, che magari in quella circostanza come analisi di fase c'aveva ragione Bernstein. Poi magari sicuramente Bernstein tira fuori conclusioni sbagliate, perché dice siccome non è vero che ci sarà una fase ultima, e sentite quale sono le parole di Bernstein, è assai verosimile che col progresso dello sviluppo economico noi non si abbia più per solito a che fare in linea generale con crisi di affari di vecchio tipo e si abbia da far piazza pulita di ogni speculazione su una loro funzione introduttiva della grande trasformazione sociale. È da vedersi se con la crescente estensione dei mercati, la rapidità di informazione sulla situazione dei mercati e il progressivo aumento dei rami produttivi si avrà in un prossimo avvenire a che fare con crisi generali del tipo di quelle precedenti, o non piuttosto non si facciano valere in primo luogo solo crisi internazionali limitate a determinati gruppi di industrie, che è proprio quello che è successo, insomma, se pensiamo alla crisi dei subprime, le bolle immobiliari, il problema, è che lui da queste considerazioni ne tira fuori che allora non dobbiamo far altro che accompagnare il capitalismo a questa sua normale cosa, non dobbiamo fare quello, e quindi da qui è la deriva opportunistica, certo. Infatti Rosa lo chiama il metodo, nell'analizzarlo lo chiama il metodo opportunista, non a
certo,
caso
ma la cosa drammatica con la quale Rosa deve fare i conti e con la quale tutti noi dobbiamo fare i conti è stata questa esperienza terribile della prima guerra mondiale, l'inutile strage, no? Cioè nel senso che Rosa vedeva praticamente crollare tutti i presupposti che erano stati, diciamo, portati avanti nell'azione politica del Partito Socialdemocratico Tedesco e dei partiti socialdemocratici in generale, cioè nel senso che il discorso dell'internazionalismo proletario, no? È stato per il Partito Socialista un elemento fondamentale, che significava lavoratori di tutti i paesi, unitevi. Allora, lavoratori significa che a questo punto l'essere lavoratore faceva agio, come si dice, sull'essere italiano, tedesco, francese, eccetera. Quindi prima sei operaio, prima sei sfruttato e poi c'hai la tua connotazione particolare, sei italiano, tedesco, eccetera. La prima guerra mondiale ha invece completamente rovesciato questo ragionamento, cioè nel senso che ha posto il discorso del nazionalismo e quindi del riferimento allo Stato-nazione come elemento fondamentale, che ha di fatto annullato completamente il discorso dell'internazionalismo, cioè operai tedeschi diventati soldati mandati al fronte contro contadini e operai russi mandati al fronte. E quindi Questa è stata la realtà, purtroppo terribile, con la quale Rosa, non solo Rosa, ma tutti quanti si sono dovuti confrontare. Allora il discorso è: la guerra c'è. Di fronte a questo, la guerra per Rosa diventa, è un male assoluto. Cioè, qui c'è una diversità profonda rispetto a Lenin, perché Lenin dice sì, la guerra imperialistica è da eliminare, ma per eliminare questa, la guerra imperialistica è necessario farne ancora una, cioè trasformare la guerra in guerra civile, in guerra di classe. Allora, il problema è che per Rosa però questo discorso non è giusto, nel senso che la guerra ha in sé talmente tali elementi di negatività che non può venirne fuori niente di buono, per cui se la rivoluzione che è poi venuta, no? La rivoluzione d'ottobre è comunque figlia della guerra e di una trasformazione della guerra in guerra civile, è in qualche modo segnata in maniera negativa. Ora, alla luce di quello che poi è stato il seguito, noi conosciamo la storia a distanza di tempo, diciamo che forse tutto sommato è vero che tatticamente ha avuto ragione Lenin, sicuramente, perché altrimenti non sarebbe stata possibile la presa del Palazzo d'Inverno, ma tatticamente, perché se si trasforma quella tattica in strategia, questo discorso non vale più. E allora alla lunga sul discorso strategico qui è sempre tutto suscettibile di discussione, di cose, eccetera eccetera. Quello che Rosa dice è, la classe operaia giunge alla decisione di non permettere più guerre e le guerre diventano impossibili, e questo è l'elemento fondamentale: rendere impossibile la guerra. Non utilizzare la guerra come è stato fatto per ottenere il potere, perché questo poi è sostanzialmente quello che è accaduto. È accaduto poi in condizioni tali che ha determinato una presa del potere di un certo tipo e anche purtroppo un esito successivo di un certo tipo, perché si è accompagnato al fatto che quel partito, perché questo si collega direttamente al discorso, no, del partito che prende il potere, che è strumento straordinario da questo punto di vista, perché il partito bolscevico sicuramente ha avuto grandissimo merito nel riuscire a conquistare il potere e a rompere, no, una situazione precedente, eccetera. Ma il grosso problema è il dopo. Cioè, se si trasforma in tattica, in strategia, quello che è un elemento tatticamente giustificato, e qui il discorso non regge più. Perché noi abbiamo poi purtroppo il risultato che quel partito che è nato così gloriosamente, no, ha fatto una fine ingloriosa attraverso purtroppo poi la gestione staliniana, eccetera eccetera. E la cosa paradossale, compagni, riflettete su questo fatto: quando Lenin diceva che cos'è il comunismo è il soviet più elettrificazione, no? Il soviet, ma che fine fa il soviet? Cioè, che fine fa l'organizzazione di massa che in prima persona è responsabile della propria vita e della vita di tutto e della vita di tutti, no? E sceglie e decide per tutti democraticamente, in maniera diretta. Sono praticamente, come sappiamo, i soviet sono diventati un fatto puramente nel tempo, no? Si sono completamente svuotati di ogni senso e il partito è diventato l'unico elemento che poi concretamente prendeva le decisioni. E quindi
su questo rapporto, diciamo, tra partito e Stato, sulla questione anche dello Stato, magari ci ritorniamo alla fine. Sulla guerra direi che magari qualche altra considerazione si può spendere. Io qualcosa dopo anche vorrei aggiungerla, però vai Giorgio.
Sì, sulla guerra c'è il discorso ovviamente sui crediti, perché è tanto importante, perché insomma parliamo con la prima guerra mondiale finisce anche la seconda internazionale, perché tutti i partiti, tutti, non tutti, diciamo la verità, lei stessa cita onorevolmente il Partito Socialista Italiano, sì, per esempio, sì, insomma, che non votò i crediti di guerra, e pochi altri, ma le grossi raggruppamenti, primo fra tutti quello socialdemocratico tedesco, votò con Kautsky, Bernstein e tutti quanti i crediti di guerra, e quindi il discorso nazionalista che prima, certo, tu dicevi, cioè comunque prevale la difesa dei confini, la difesa della nazione, la difesa della patria, insomma tutti questi concetti borghesi che lei, insomma, in più riprese smonta in un modo decisamente forte, no? E senza equivoci, insomma. A un certo punto dice, no? Ma che cosa avrebbe dovuto fare il nostro partito per dare espressione alla sua opposizione alla guerra e a quelle esigenze? Avrebbe dovuto proclamare lo sciopero di massa o incitare i soldati a rifiutarsi di servire? In questi termini viene abitualmente posta la questione. Una risposta affermativa a interrogativi del genere sarebbe tanto ridicola quanto se il partito decidesse pressappoco così: se scoppia la guerra, facciamo la rivoluzione. Sentite sto pezzo. Le rivoluzioni non vengono fatte e grandi movimenti popolari non vengono inscenati con ricette tecniche tratte pronte dalle istanze di partito. Piccoli circoli di congiurati possono preparare per un determinato giorno e un'ora un push, possono dare al momento buono alle loro due dozzine di aderenti il segnale della zuffa, tra virgolette. Movimenti di massa attivi in grandi momenti storici non possono essere guidati con questi metodi primitivi. Quindi insomma dice alla guerra te devi preparare, insomma è una preparazione di massa, è la massa che si può porre alla guerra, non c'è altro modo, insomma, ecco. E sulla quanto sia il dramma della guerra, questa è quasi poesia secondo me, dice, quando parla del mondo civile che si scandalizza, no, di questo, di quell'altro eccetera, e a un certo punto dice: e anche questo riconoscimento si svolge del mondo civile nella forma contratta dell'ipocrisia borghese, per la quale ogni popolo riconosce l'infamia unicamente sotto l'uniforme nazionale altrui. Certo. I barbari tedeschi, come se ogni popolo non si trasformasse in un'onda di barbari nell'istante medesimo in cui è tratto all'omicidio organizzato, le mostruosità dei cosacchi, come se la guerra in sé non fosse l'orrore degli orrori, come se l'esaltazione sotto la specie di eroismo della carneficina umana non fosse in un foglio giovanile socialista una forma di cosacchismo spirituale allo stato puro. E questo è il pezzo proprio fantastico, viene adesso. Ma l'odierno imperversare della bestialità imperialista per le pianure europee ha ancora un effetto per il quale il mondo civile non ha occhio inorridito né cuore agghiacciato, vale a dire la distruzione in massa del proletariato europeo. Certo. È questo che lei proprio lo dice.
L'inutile strage.
20 certo, milioni di morti, massa. Insomma, parliamo, no? Ecco, non si era mai visto una cosa del genere, dice, questo certo. È l'orrore, insomma, che va addebitato al capitalismo, certo. Alla borghesia, insomma. Ecco.
Ora, abbiamo fatto riferimento ai vari passaggi delle polemiche anche molto dure che vi furono in diversi momenti storici tra questi compagni e queste compagne. Rispetto a questa questione però della guerra, a me piace invece sottolineare quei momenti di convergenza e di unità che proprio su questa questione possono essere registrati, e si può far riferimento alle due conferenze tenute nei paesi svizzeri proprio, no, nel 1915 e nel 1916, cioè Zimmerwald e Kienthal, e sono proprio, diciamo, queste componenti, oltre ai bolscevichi, quelle più che noi, diciamo, consideriamo più eretiche, libertarie, cioè i tribunisti olandesi e gli spartachisti, a trovare questa sorta di convergenza, sia in un caso che nell'altro. Nel primo non passa la mozione a cui Virginio faceva riferimento, no? Cioè questa roba della trasformazione della guerra imperialista in guerra civile, passa una mozione di carattere pacifista, né aderire né sabotare. Successivamente però a Kienthal, nell'aprile del 1916, diventa maggioritaria invece la parola d'ordine leninista, quella c'è dalla trasformazione della guerra imperialista in guerra civile, ma soprattutto c'è una convergenza forse non tanto con la Luxemburg quanto con Karl Liebknecht. Esattamente, che morirà anche lui peraltro, certo, dopo i fatti dell'insurrezione spartachista berlinese del gennaio 1919, quindi ricordiamo ovviamente anche il compagno Karl. Ma è importante proprio perché dopo la votazione dei crediti di guerra dell'agosto 14, Karl, è proprio sua la parola d'ordine: il nemico è in casa nostra. E questo credo anche sia assolutamente attualizzabile, no? Pensiamo tante volte alle indecisioni con cui noi affrontiamo il discorso del blocco imperialista europeo. In questi giorni, ad esempio, abbiamo, certo, potuto leggere, no, Le posizioni, peraltro non neanche chissà quanto nuove, di Toni Negri, no? Per il quale di nuovo la ribalta europea, quella elettorale, evidentemente deve così suscitare la nostra attenzione, a cui dovremmo evidentemente, secondo lui, insomma, a cui dovremmo rifarci utilizzando appunto anche questo, questi momenti. Da questo punto di vista, davvero il nemico è in casa nostra. Se noi come paesi europei, evidentemente anche imperialisti, non centriamo l'attenzione su quanto diciamo le borghesie di casa nostra fanno per diciamo reiterare, no, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, e pensiamo magari semplicemente a contrastare l'imperialismo altrui, molto spesso quello statunitense, evidentemente perdiamo di vista l'obiettivo principale, che è proprio quello di condurre la lotta là dove siamo, no?
No, e secondo me l'altro elemento che va sottolineato è il discorso, cioè proprio tenendo conto dell'esito, no, disastroso della Prima Guerra Mondiale, e del fatto appunto che il proletariato dei vari paesi è stato sostanzialmente condizionato dalle singole borghesie, no? E quindi invece di portare avanti l'interesse di classe ha portato avanti un interesse nazionale, che è un interesse appunto a questo punto di popolo, in cui indifferenziatamente ci sono gli insieme sfruttati e sfruttatori, no? E questo non è, e questa è la cosa che è assolutamente inaccettabile, e su questo Rosa anche ha ragione, cioè sicuramente rispetto poi allo sviluppo che questo discorso avrà nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, perché noi dobbiamo scontare il fatto che su quella base in Italia si affermerà appunto un regime fascista in cui il nazionalismo è l'elemento determinante in qualche modo, oltre chiaramente alle condizioni economico-sociali che lo hanno sostenuto, i rapporti di classe, tutto questo è scontato, però voglio dire un elemento che unifica, no? L'intervento fascista eccetera è sicuramente il discorso nazionale, no? Che fa anche in questo caso fa agio su tutto, cioè diventa la cosa, no, italiano contro gli altri, quindi il fascista che è il vero italiano contro. E poi la cosa terribile, che voglio dire, la presa del potere in Germania, che porta poi alle estreme conseguenze questo discorso della folle, diciamo così, del nazionalismo spinto, che coincide poi con un razzismo più feroce e senza senso. E quindi anche questo è un elemento, no, che noi possiamo vedere a distanza di tempo, perché come esito di quel tipo di cose. Però l'elemento, secondo me, l'altra cosa importante che ci rimaneva forse sostanzialmente da affrontare è questo discorso che in qualche modo è già venuto fuori, no? Per prendere il potere, per fare la rivoluzione, il partito, ma poi chiaramente le organizzazioni di massa eccetera eccetera sono fondamentali, ma insomma, a proposito dello Stato, la questione dello Stato, la cosa eccetera eccetera, allora la conquista del potere non si realizza tutta ad un colpo, ma progressivamente, incuneandosi nello Stato borghese fino a occuparne tutte le posizioni e a difenderle con le unghie e con i denti, che non significa affatto una lunga marcia attraverso le istituzioni, cioè non è un discorso di destra riformista anche questo, no? Nel senso, allora ci armiamo di pazienza e all'interno occuperemo, no, qui è un discorso molto diverso, perché è chiaramente un discorso di classe,
che però è stato, cioè, facilmente equivocato nel tempo, insomma, ancora oggi
certo, perché questo poi è la cosa. Invece il problema fondamentale ancora una volta è il riferimento ai consigli, cioè il riferimento alle organizzazioni di massa, che di fatto, se hanno il potere, riescono a esercitarlo, sono l'elemento portante. Quindi è esercitando il potere che le masse imparano a esercitarlo, un po' come il discorso questo, no? Non c'è nessun altro modo di insegnarlo, così la democrazia si impara praticandola, no? E quindi voglio dire, questo è l'elemento fondamentale. Allora la conclusione poi, che lei dice proprio con estrema chiarezza, fa riferimento, noi dobbiamo lavorare dal basso, e questo corrisponde precisamente al carattere di massa della nostra rivoluzione. Noi dobbiamo conquistare il potere politico non dall'alto, ma dal basso, quindi non pensando appunto a interventi anche, voglio dire, che poi sono delle forzature in qualche modo, no? O qualcuno che si sostituisce o pensa di parlare a nome di tutti o cose di questo genere, eccetera. Ma concretamente tutte le organizzazioni che vivono e praticano la democrazia diretta sono quelle che poi sostanzialmente devono esercitare il potere.
Su questo ancora io, insomma, cerco di dare soprattutto la parola a lei per quanto possibile, insomma, quindi con frammenti ogni tanto, no? In questa polemica c'entra di nuovo, in questa visione c'entra di nuovo la polemica con i bolscevichi e quindi con Lenin, e a un certo punto sulle ed è una polemica che sulle forme del potere, sulle forme della democrazia e sul contenuto della democrazia va a finire anche a un ragionamento sulle libertà politiche, che è fondamentale. E a un certo punto nel suo libro La rivoluzione russa scrive, no? A un certo punto la Luxemburg, Lenin dice: lo Stato borghese è uno strumento per l'oppressione della classe operaia, quello socialista per l'oppressione della borghesia. Esso sarebbe semplicemente, per così dire, uno Stato capitalistico posto sulla testa. Questa concezione semplificata astrae dal più essenziale. Il dominio di classe borghese non aveva bisogno di alcuna istruzione ed educazione politica delle masse popolari, perlomeno non oltre certi ristretti confini. Per la dittatura proprietaria essa è l'elemento vitale, l'aria senza la quale non può sussistere. Certo. E quindi, per esempio, insomma, pone un problema proprio di emancipazione delle masse in senso, certo, larghissimo, no? E più avanti ancora specifica meglio: la libertà solo per i seguaci del governo, solo per i membri di un partito, per numerosi che possano essere, non è libertà. La libertà è sempre unicamente libertà di chi la pensa diversamente, non per fanatismo di giustizia, bensì perché tutto ciò che di educatore, salutare, purificatore deriva dalla libertà politica dipende da questa condizione e perde ogni efficacia quando la libertà si fa privilegio. Che non è il ragionamento vecchio e untuoso di Voltaire, difenderò, cioè, la tua libertà,
anche se
non sono come
d'accordo con le tue, ecco, idee, le difenderò.
Qui è un altro discorso, cioè, è completamente diverso.
È un discorso illuminista, esatto. Invece è un discorso comunista, diciamo così, è tutt'altra cosa, no? Con una coscienza. Volevo far notare una cosa, scusate, che ne avevamo anche parlato prima con Giorgio, a proposito di anniversari, no? Oggi è l'anniversario della morte di Rosa, ma il 21 gennaio saranno 90 anni dalla morte di Lenin. E siccome Lenin è stato, diciamo, il convitato di pietra di questa cerchia, è evidente, no? Come elemento fondamentale per sviluppare le posizioni di Rosa, che si sono evidenziate anche in contrapposizione a certe posizioni di Lenin. Sarebbe forse opportuno che in qualche modo la radio, visto che ha dato spazio, abbastanza spazio e possibilità di riflettere sulla la figura di Rosa, in qualche modo facesse altrettanto per Lenin. Chiaramente mi rendo conto che la situazione è molto complessa per quanto riguarda la figura di Lenin, molto più complessa e molto più, diciamo così, difficile forse da mettere in piedi, però tutto sommato varrebbe la pena di tenere presente questa scadenza che è imminente, praticamente fra 6 giorni, però, diciamo, anche senza fare una grande cosa, eccetera, ma pensare a un'iniziativa che in qualche modo lo ricordi per i suoi grandi meriti e anche per i suoi errori, secondo me sarebbe estremamente opportuno.
Io non so se abbiamo, però, insomma, se stiamo in chiusura qui vale la pena di ricordare uno dei suoi ultimi scritti, fra i più famosi, che si chiama L'ordine regna a Berlino,
di Rosa, sì.
E che prelude, insomma, anche alla dolorosissima e sanguinolenta e sanguinosa sconfitta del movimento spartachista, dei rivoluzionari, eccetera. E richiamandosi a già interventi che in passato c'erano stati a Varsavia nel 1830, insomma, quando il secolo precedente, diciamo, siamo già nel Novecento adesso, il secolo precedente, insomma, tutte le rivoluzioni che avevano attraversato l'Ottocento e quando insomma i vari soldati al servizio degli eserciti nazionali insomma reprimevano queste, basta pensare a tutti i modi del 48, la rivoluzione del 48 in tutta Europa, e lei parte da lì per segnare poi il fatto che la soldataglia, la chiama proprio sconfitta dalla prima guerra mondiale, perché era già finita, siamo nel 18 quando scrive questo, pochi giorni praticamente prima della siamo alla fine del 18, quindi prossima è la sua morte, scrive che quegli stessi soldati e ufficiali soprattutto sconfitti, no, che sono tornati indietro dalla guerra sconfitti e umiliati nel loro orgoglio e così via, adesso si vanteranno per aver trucidato e fatto fuori 300 compagni, insomma, no, tra l'altro male armati e così via. E così nell'argomentare questo, insomma, dice, ecco, no, con tono sarcastico, adesso potete dire l'ordine regna a Berlino, ma gli lancia un ultimatum finale, un ultimo avvertimento però, perché nel concludere lei dice, no, riflettendo anche sugli errori del movimento rivoluzionario, la direzione è mancata, ma essa poi deve essere creata a nuovo dalle masse e tra le masse. Le masse sono il fattore decisivo, sono la roccia sulla quale sarà edificata la vittoria finale della rivoluzione. Le masse sono state all'altezza della situazione, esse hanno fatto di questa sconfitta un anello di quella catena di sconfitte storiche che sono l'orgoglio e la forza del socialismo internazionale, e perciò da questa sconfitta sboccerà la futura vittoria. Ordine regna a Berlino, stupidi sbirri, il vostro ordine è costruito sulla sabbia, la rivoluzione già da domani di nuovo si rizzerà in alto con fracasso e a vostro terrore annuncerà con clangore di trombe: io ero, io sono, io sarò.
Beh, bellissimo certamente questo passaggio, assolutamente bello. No, anche io volevo aggiungere a chiusura, diciamo, una cosa su questa questione, questo scritto del 18 sulla rivoluzione russa. Come già è stato detto peraltro nel suo incipit, non fa altro Rosa che così esaltare, no? E ribadire quanto quanta gioia si è provata nel momento in cui c'è stato l'avvento appunto dell'Ottobre Rosso in Russia. Allo stesso tempo però svolge quella che forse è la prima critica rispetto, no, a quello che stava accadendo e quello che si poteva profilare dal punto di vista, anche Rosa registra in maniera emblematica, diciamo, proprio e avverte subito quali possono essere i limiti di questa rivoluzione, connaturati in maniera oggettiva anche all'arretratezza di quel paese, e soprattutto è assolutamente contraria allo scioglimento dell'Assemblea Costituente. Ovviamente non lo fa in omaggio a chissà quale democraticismo, insomma, ma lo fa tenendo bene in considerazione la dialettica che sempre deve esserci tra potere costituito e potere costituente, ed è questo un aspetto davvero importante, perché viene ovviamente molto prima di quella che poi dopo per Trotsky sarà la rivoluzione permanente, eccetera eccetera, riesce a intravedere il pericolo che si corre nel momento in cui si soffoca la libertà di parola, di stampa, di libera associazione. Lei addirittura vorrebbe che ci fossero libere elezioni, certo. Questo perché è convinta del fatto che proprio all'interno di questa dialettica che si può ovviare al pericolo di una cristallizzazione burocratica, quel burocraticismo che poi fin dalle prime battute purtroppo si impadronirà in maniera assoluta, insomma, del processo rivoluzionario sovietico. Evidentemente è proprio, diciamo, all'interno di questa opzione differente, no, tra la dittatura del proletariato, che poi secondo Rosa in un modo o nell'altro equivaleva forse in maniera troppo spinta alla dittatura dei capi, certo, e invece a quest'altra opzione che, certo, è data dal potere costituente delle masse in lotta, che è possibile sviluppare gli antidoti in modo da prevenire evidentemente quella crisi di gestione del potere socialista che farà capolino sempre in maniera sempre più forte, insomma, in Russia, no?
L'ultima cosa che volevo dire è che proprio la lezione di Rosa, l'ultima che dobbiamo cogliere, e si riferisce proprio anche alle cose che leggeva a proposito, no, Giorgio, a proposito dell'ordine regna a Berlino. La pazienza è la prima virtù del rivoluzionario, ricominciare ogni volta da capo senza scoraggiarsi mai, perché Rosa scrive quello che ha scritto, l'ordine, praticamente alla vigilia della propria morte, cioè sarà trucidata uno o due giorni dopo. Quindi chiaramente con questa consapevolezza resta per lei la necessità di rilanciare il discorso della lotta che sarà la lotta degli altri, di quelli che sopravvivono, per continuare a riprendere la battaglia. E l'ultima cosa forse che va sottolineata e che va detta anche in un momento che sicuramente è di crisi, no? Del movimento pesante, no? che noi registriamo oggi, la rivoluzione è l'unica forma di guerra in cui la vittoria finale possa essere preparata attraverso una serie di sconfitte. Non rassegnarsi alla sconfitta è l'elemento fondamentale per poter cambiare.
Assolutamente. Io prima di ringraziare, ecco, voglio levarmi un piccolo sassolino, ce l'ho da tantissimo tempo, cioè da quando uscì questo libro nel 2006, non ho mai avuto la possibilità di dire qualcosa a proposito di questo aspetto che adesso brevemente proverò a spiegare. Nel 2006 esce un libro di Piero Melograni, si intitola Le bugie della storia. È un periodo particolare questo. Nel 2003 è iniziata questa polemica di Panza, nel 2006 esce un altro libro che è La grande bugia di Panza. Siamo in pieno rovescismo, cioè quello che lo storico Angelo Dorsi ha definito come quasi diciamo la fase suprema del revisionismo, no? E cioè si è arrivati al punto in cui ognuno deve smontare completamente anche fatti assodati sui quali evidentemente non si ha quasi più ragione di obiettare, magari si possono anche approfondire le conoscenze, ma non c'è affatto necessità di rivoltare completamente il significato di questi fatti storici. In questo libro, Le bugie della storia, questo Piero Melograni, che peraltro sarà anche deputato o senatore, adesso non ricordo, di Forza Italia, quindi insomma, c'è un capitolo, ce n'è uno riservato a Marx, in cui dice che appunto Marx non si sarebbe mai occupato realmente, cioè non avrebbe mai realmente avuto a che fare con vicende lavorative, sarebbe stato assolutamente avulso dalla fabbrica, non sarebbe stato nemmeno in grado di badare alla sua famiglia, insomma tutta una serie di stupidaggini di questo tipo, ma soprattutto arriva in un capitolo dedicato a Rosa Luxemburg a avanzare l'idea che la sua uccisione fosse in qualche modo potesse essere fatta risalire proprio all'Unione, no, agli agenti russi, senza un briciolo, diciamo, di indizio. Peraltro nel libro stesso lo dice, non abbiamo prove per sostenere questo, ma le uniche prove sono le congetture del signore in questione. Ecco, questo è un cattivo esempio di come invece si possono ricostruire le storie relative a questi importanti personaggi, quindi non è affatto un consiglio alla lettura. Ecco, dimenticatevi dell'esistenza di questo libro, Le bugie della storia.
Mentre invece sì, c'era un film. Il film di Rosa,
c'è il film di Margaret von Trotta, che credo che invece sia assolutamente esemplare dal punto di vista proprio anche filologico, perché
È introvabile questo film.
È introvabile con la traduzione italiana, perché non è mai stato tradotto in realtà, però si può facilmente trovare, credo, anche in rete.
Sottotitolato, forse.
Sottotitolato. No, hai fatto bene a sottolinearlo, perché abbiamo detto all'inizio che c'è stata anche molto pressappochismo e sciatteria nel tradurre le opere della Luxemburg. Sì, sì. Ecco, proprio Margaret von Trotta, con pazienza certosina per realizzare quel film, in realtà ha avuto modo di accedere quasi a quasi tutti gli epistolari che ci sono stati, anche a quello, credo, tra la Luxemburg e quello che è stato anche un suo compagno, Leo Giocis,
Di cui abbiamo parlato poco,
esattamente. Vabbè, per cui va dato merito comunque a questa grande regista di aver, quantomeno prima di aver fatto questo film, studiato sulle carte la vita della rivoluzionaria.
Guarda, io avevo proposto ai compagni della radio di eventualmente, d'accordo con il Teatro Valle, di programmare il film. solo che il film non si riesce a trovare. Se si riuscisse a trovare,
te lo procuriamo.
Ecco, se si procura il film,
ci allora proveremo,
ci
proveremo.
La possibilità di fare questa, di proiettarlo e, di, e eventualmente anche di riprenderlo in, in qualche modo. E poi la, la cosa importante, domani pomeriggio c'è la, la trasmissione prevista, no, del, dei compagni del Valle su Radio Onda Rossa. E mi pare, non ne sono sicuro al 100%, ma dovrebbe esserci anche un loro intervento proprio su Rosa, in particolare le compagne, chiaramente su Rosa, l'aspetto appunto che io ho semplicemente accennato all'inizio, questa straordinaria diciamo coerenza di Rosa, no? Il personale e il politico tenuti assieme. E allora una lettura sinottica, diciamo così, del della Rosa Rossa e della Rosa Rosa. E quindi diciamo può darsi che domani ci sia anche questa ripresa, e quindi se i compagni in ascolto vogliono sintonizzarsi, probabilmente, penso, dovrebbe esserci questa cosa qua. Poi se si riesce a fare il film, tanto di guadagnato, perché ci potremo vedere poi finalmente anche riprendere il discorso. Grazie.
Bene, salutiamo allora ascoltatori e ascoltatrici, insomma, sperando che sia stata una ora e mezza, anche più, insomma, piacevole, se non altro interessante.